Allora, l'incontro del pomeriggio sarebbe più legato alle domande, tenendo conto del film di ieri sera, della preghiera del mattino e dei due incontri di stamattina. E dico una piccola cosa: per stasera, diciamo dopo cena ancora, come ieri, ormai però cominciamo subito, che conosciamo chi vuole, faremo vedere il film Uomini di Dio, che so che diversi di voi l'hanno già visto, però resta significativo per alcuni elementi che poi dopo tirerò in ballo io. Quindi chi vuole partecipare, ci sarà questo, che riguarda i sette monaci di Tibirin, che di cui oggi c'è una specie di ripresa del processo, perché non si è convinti se sono stati uccisi per errore, per un attacco, diciamo, dell'esercito, oppure se sono stati poi proprio decapitati, come hanno fatto ritrovare le teste, decapitati da questi gruppi, diciamo, fondamentalisti. A noi non interessa adesso la dimensione, diciamo, della cronaca, interessa il significato di testimonianza che la loro vita ha comportato. È questo. Allora, posso lasciare la parola a voi? Se qualcuno vuol fare qualche domanda?
Sì, io volevo chiedere una cosa sul Vangelo, no?
Sì.
Noi facciamo, cioè, se non ricordo bene cosa vi ho detto, comunque precedentemente questa domanda sull'applicazione del Vangelo. A me succede spesso di temere, cioè di non pensare di applicare il Vangelo, perché ho paura di interpretare a modo mio e di applicare in maniera sbagliata. Come si fa a capire qual è la giusta interpretazione da dare? Il messaggio, cioè.
Sì, sì. Volete fare qualche domanda o rispondo a una, se posso? Non è mica detto che... Vabbè, io comincio a rispondere, poi man mano... Perché c'è anche una signora che mi ha fatto una domanda e ho detto, oggi la faccia nell'incontro che... Allora, è un problema reale, questo, no, della interpretazione del Vangelo, che tra l'altro accompagna tutta la storia della Chiesa, sia a livello di Chiesa, sia a livello di persone, di fedeli. Allora, primo credo che noi non dobbiamo pararci dietro questa difficoltà per non praticare il Vangelo. Perché, come dicevo, c'è sempre una dimensione, quella che io ho chiamato di buona coscienza, no? Che fa individuare nel concreto questo è il bene. Non è mai né certo né sicuro, ma il fatto stesso che noi cerchiamo certezza e sicurezza non è evangelico, perché non corrisponde. Allora, detto questo, è chiaro che c'è tutto un accompagnamento per la lettura del Vangelo in modo che risuoni più pulita nel suo significato per il nostro cuore. E questo è tutto il compito della preghiera, sia la preghiera della Chiesa, tipo l'Eucaristia, no? Quando noi leggiamo il Vangelo insieme, tenete conto per esempio del ciclo festivo, c'è il Vangelo, c'è la prima lettura che richiama il Vangelo, e direi che noi dobbiamo avere la pazienza di entrare nel Vangelo gradatamente secondo l'anno liturgico, man mano. Se uno apre il Vangelo e dice, legge un brano, poi dice che senso ha per me, oppure questo è il senso, io penso che diverse cappellate le facciamo. Invece se man mano, no, noi ci accompagniamo, perché penso che per entrare nel Vangelo, come per entrare nella vita, noi dobbiamo solo imparare ad accompagnarci gradualmente, con pazienza. Nessuno ha la verità in tasca, nessuno ha la soluzione a portata di mano. Quando si dovesse dire questa è la norma assoluta da praticare, non è evangelica, non esiste. Anche nell'amor del prossimo, non so se voi avete notato, allora, se si dice ama Dio con tutto il tuo cuore e poi ama il prossimo come te stesso, si potrebbe cambiare. Ama il prossimo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, si potrebbe dire? E sapresti dire perché? Sì, noi lo diciamo così, ma qual è la dinamica che viene messa in moto? Allora, ogni amore, questo per dire, tanto per fare un'applicazione, no? Allora, ogni amore comporta un legame. Il legame ha una dimensione di liberazione che l'uomo è fatto per amare, ma nello stesso tempo una dipendenza. Voi sapete che le afflizioni più grosse nella vita derivano dai rapporti, eppure le gioie più grandi derivano dai rapporti. Allora, siccome questo non è scontato e nessuno ha la possibilità di dire si fa così, allora bisogna accompagnarsi. E per me l'indicazione di fondo è come se dobbiamo avere pazienza, che non si arriva in un secondo, non si arriva di colpo e neanche a capire tutto. Bisogna accettare, e questo è anche un senso di, come dire, come di umiltà. Più ci si avvicina a cose vere e più in fondo si resta umili, perché nessuno ha la chiave in mano. E tutti sappiamo questo, però. Allora, a poco, e io penso che, la miglior guida in questo accompagnamento sia la liturgia. Anche questo, però, qualcuno dice, sì, ma se tenessimo conto davvero delle letture, se invece quando si serve la liturgia le letture sono solo l'occasione per parlare di qualcosa, e allora non si resta accompagnati. Ma se le letture sono colte dentro questa dimensione, seguire settimanalmente la liturgia accompagna in questa percezione del Vangelo da applicare in modo sempre più adeguato, sempre più corretto, no? Sempre più significativo. Io non so se ho risposto, però un po'.
Sì, io questa mattina una cosa che può sembrare anche sciocca, ma quale preghiera è più gradita a Dio? Come pregare? Ci sono varie forme, vari metodi, eccetera. Qual è la vera preghiera?
Faccio la faccia quando ci siamo tutti, che a tutti serve. No, è la vita quotidiana nostra. No, è la vita quotidiana nostra. Quando la signora mi ha fatto questa domanda, la prima cosa che le ho subito detto, la faccia insieme, no? Ma prima ancora di formulare io una risposta, mi è venuta in mente l'espressione di Santa Teresina del Bambino Gesù, che a un certo punto diceva: il Signore mi ha sempre concesso quello che ho desiderato. E poi si corregge, dice: a dir la verità mi ha sempre fatto desiderare quello che voleva lui. Il che è un po' diverso. Allora, la preghiera, essendo il luogo dove il rapporto è vissuto con minor veli, con minore possibilità di falsità, dove tutti i nostri limiti si esprimono, allora è veramente l'opera del cuore più significativa. Noi non, come dire, non siamo d'accordo su quello che sto dicendo, ma i padri antichi l'hanno detto in modo molto chiaro. Nella vita bisogna fare tante battaglie, diciamo, spirituali. Alcune sono molto faticose, pensate a vincere i propri difetti, i propri vizi, i peccati, eccetera. Però dicevano che l'opera più faticosa non è contro i nostri peccati, ma è la preghiera. Credo che soltanto un uomo che avesse praticato la preghiera poteva dire una cosa così. Secondo me, cosa volevano dire? Allora, la preghiera può essere o lo strumento più semplice, ad esempio, vi faccio questo piccolo esempio, forse le mamme lo sanno, quando insegnano a pregare ai bambini, quando sono piccoli, dopo i primi, se la mamma insegna a pregare, il bambino si addormenta. E ci sono delle mamme che si arrabbiano perché dicono che ma proprio adesso devi addormentarti. E invece è una cosa molto significativa, cioè se il bambino si addormenta vuol dire che ha fatto una reale preghiera perché è pacificato. Non vale per noi adulti, Non vale per noi adulti. Però è significativo perché la preghiera ha a che fare con questa pacificazione del cuore in Dio. Però pensate per esempio a questa espressione: fin tanto che devo pregare, quando sono afflitto da un turbamento, un'afflizione, fin tanto. Allora io prego tanto lungamente finché non accolgo in pace che quello che, per quanto capisco, quello che ha disposto Dio, io lo accolgo tranquillamente. Noi invece spessissimo vogliamo piegare, diciamo così, il volere di Dio al nostro. Pensate a quello che dicevo stamattina, quando noi presentiamo a Dio le nostre ragioni e vogliamo che Dio intervenga per difenderle, no? Ecco, questo non può essere certamente una preghiera quella gradita. E il fatto del gradito lo vedete in questa pacificazione. Noi non siamo quasi mai pacificati, ma anche qui le cose non vanno lette in negativo, è solo per dire che è come se noi intuissimo che non siamo proprio confidenti in Dio, non siamo proprio disposti a dare confidenza a Dio. Allora, quando noi non siamo pacificati, è come se avessimo, e lì c'è il principio della provvidenza di Dio per noi, è come se Dio ci dicesse, guarda che ti manca ancora questo principio di confidenza. Non va letto in senso negativo, ecco, Dio non mi concede, ma va letto come a dire, guarda che ti sta dicendo che potresti usare più confidenza. È sempre in rapporto di un principio di confidenza, con il quale noi non siamo mai in pace. Noi preferiamo fare tanta fatica e offrire a Dio, ti offro questo fatto bene, piuttosto che accettare di vivere in confidenza. Voi sapete che il Vangelo di Matteo finisce con la proclamazione di Gesù che dice: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Io ormai è da molto tempo che collego questa espressione a questa disposizione del cuore. Ma io sono disposto a concedere potere al Signore sul mio cuore? Quando noi siamo arrabbiati per qualcosa, vale per noi questo lasciare il potere a lui sul nostro cuore? Vale? Quasi mai, quasi mai. Allora, la preghiera gradita è quella che si muove nell'ottica di dare il potere a Dio sul nostro cuore. È solo un tentativo di risposta, perché poi ci sarebbero mille altre questioni, no? Però a me sembra la prospettiva che corrisponda di più alla dimensione evangelica. Per esempio, quando Gesù racconta la parabola del fariseo che va al tempio a pregare e del pubblicano, noi un po' troppo facilmente condanniamo il fariseo e in qualche modo ci confondiamo con il pubblicano, perché nella parabola sembra il personaggio più, diciamo, simpatico, no? Però, come spesso succede per le parabole, il coinvolgimento diretto che noi abbiamo con il personaggio più, diciamo, più simpatico, è il segnale di quanto noi dovremmo allontanarci dall'altro, che invece regolarmente abbiamo. Allora, io ho provato, no? Uno dovesse dire, ma in che cosa davvero si differenzia la preghiera del fariseo e del pubblicano davanti a Dio? Perché di per sé tutti e due dicono la verità. Non leggete il fariseo in una dimensione farisaica, come noi diciamo come aggettivo, no? Come se fosse finto, falso. Non leggetelo in questa ottica, perché il fariseo cerca di mettere in pratica i comandamenti di Dio. Lui sta facendo, quando uno osserva la legge, lo osserva in nome di Dio. Ripeto, non leggete in senso negativo, perché dopo fate una conclusione troppo veloce e non date modo di vedere la consistenza della parabola di Gesù. Allora, il fariseo dice la verità, lui veramente fa quello, e lo fa con retta intenzione. E d'altra parte anche il pubblicano è sincero. Faccio una vita così. Allora, dove sta la differenza di quel proclamare la verità? Allora, secondo il racconto, noi subito notiamo che il fariseo, a differenza del pubblicano, crea distanza. Il fariseo si distanzia dal pubblicano. Il pubblicano non ha bisogno di distanziarsi, perché in realtà è già distanziato. Ma a lui non interessa la distanza. Quindi in realtà lui non crea distanza. Il fariseo invece, che deve sottolineare la sua particolarità, crea distanza. E questo di per sé è una cosa, diciamo, negativa davanti a Dio. Ma non è ancora il punto vero della parabola. Per riuscire a cogliere la portata di questa parabola, occorre vedere qual è la preghiera gradita a Dio. Lì di per sé è presentato la figura del pubblicano, ma solo per il giudizio che Gesù dà. Lì non è fatta vedere la preghiera gradita a Dio. Il pubblicano non sa se è gradito a Dio. È Gesù che lo loda. Noi invece possiamo vedere la preghiera gradita a Dio in quella che Gesù fa. E c'è un momento nel racconto evangelico che è molto molto significativo. Allora, ricordate quando Gesù raccoglie i 70 discepoli e li manda a predicare, e vanno a due a due. Dopo si racconta che i discepoli tornano tutti contenti, no? Perché hanno realizzato, perché hanno visto i prodigi della grazia, no? E Gesù fa il commento a modo di preghiera. Se voi confrontate la preghiera del fariseo con la sua preghiera in questo brano, capite come la preghiera deve essere quella gradita a Dio. Allora, lui intanto loda Dio, cioè la sua preghiera comporta come esito la lode di Dio. Secondo, la sua preghiera comporta la celebrazione della benevolenza di Dio per gli uomini, senza alcuna differenza. Terzo, la sua preghiera comporta la celebrazione di Dio nella sua paternità, nella sua benevolenza di padre. Allora, la preghiera che si avvicina a questo modo di pregare di Gesù è quella della vita a Dio. Ma noi, quando preghiamo e siamo spesso confrontati con i nostri guai, difficilmente ci apriamo a questo tipo di preghiera. Noi, è come se noi ragionassimo così: prima dobbiamo risolvere questa cosa e poi. Ecco, questa distinzione, prima dobbiamo risolvere questa cosa e poi è quello che ci frega. E allora è come se noi facciamo sempre fatica nella preghiera, sempre. Non mi ricordo, è un esempio in una comunità di Clarisse. C'era una sorella che arrivava sempre puntuale alla preghiera, anzi, cioè, arrivava 10 minuti prima per prepararsi. Però regolarmente tutta la comunità arrivava proprio allo spaccato. Quindi uno, lei vedeva ancora, no, che era suonato per incominciare la preghiera, e l'ultima si toglieva il grembiule, lo lasciava sullo scanno e si metteva a pregare. E lei si arrabbiava. Ma insomma, non è possibile arrivare in questo modo, si può fare diverso. Allora mi ricordo che una volta, dicendomi questa cosa, a me è venuto da suggerire: ma tu, quando vieni qui a pregare, e vieni prima, vieni per poter pregare, no? E se quando incomincia la preghiera tu sei arrabbiata, come fai a fare la preghiera? Non potresti fare così. Quando tu vieni, tu scalda il posto per tutte le tue sorelle, così quando vengono sono già pronte e tu non hai più da perderti perché arrivano tardi, perché fanno così, perché fanno così. Se noi sapessimo, no, come dire, disporci in questa, come dire, allargati a preparare il posto anche gli altri, noi non subiremmo quella specie di ira che deriva dal nostro contesto di farisei. Perché è questo che in fondo ci, non che ci rovina, cioè ci appesantisce. Ma anche per ricordare, per esempio, per me, ci sono degli anni in cui la preghiera era proprio la cosa più ostica in assoluto. Andare in chiesa e prendere un calcio era la stessa cosa. Allora, non c'è modo di risolvere, perché uno sente così. Allora ho trovato questa forma. Dice: la mia preghiera è da arrabbiato, sono qui perché devo starci, ma i miei fratelli pregano bene. Allora, Signore, la mia preghiera è nascosta nella loro, se prendi la loro prendi anche la mia. E così sono restati in pace. E poi col tempo è cambiato. Non so, ci sono molte, poi ognuno trova gli adattamenti dalla sua situazione di vita, no? Sono molto vari gli adattamenti, ma il principio è sempre lo stesso. E se tu vuoi risolvere direttamente con te stesso, non ce la fai. Non ce la fai, con tutta la buona intenzione che vuoi. Questo vale anche in molti altri contesti della vita, ma soprattutto nella preghiera. Perché in fondo è come se noi dovessimo far valere presso Dio le nostre ragioni, e non c'è modo, diciamo, peggiore di ottenerle in favore, insomma, no? Mi aveva colpito un raccontino dei detti dei santi musulmani, che c'era un signore che aveva perso la moglie e lui aveva poi educato il figlio, no? E lui aveva proprio, come dire, come un grande desiderio di preghiera, e col tempo È come se chiedeva ad Allah di avere una visione, ma niente. Il figlio diventa grande, arriva l'epoca del matrimonio, si sposa e il giorno delle nozze si può anche alzare il gomito e si è ubriacato. Nella notte ha la visione e lui racconta sempre questo, è un aneddoto, sì, sono cose, no? E lui dice: no, stasera no, non è la sera giusta, stasera no. E Dio risponde: se ho scelto io, a te cosa interessa? Però non è così semplice disporre il proprio cuore sotto questa prospettiva. Ma se noi potessimo accompagnarci poco a poco a far valere questo, allora si potrebbe rispondere, diciamo, ognuno potrebbe poi trovare la risposta un po' meno generale a questa domanda, dice, quando la preghiera è gradita a Dio.
Sì. Io ho una domanda, secondo un po' riguardo al discorso della pacificazione. Secondo anche nelle scritture, poi anche il tema di ieri sera, di sera ricordavo questo tema dell'esorcismo, no? È un argomento che soffice un po', perché è una delle cose che meglio si prestano alle strumentalizzazioni, no? E un po' perché l'impressione è il fatto che il male sia talvolta così visibile, da essere combattuto con qualcosa di altrettanto visibile. E un po' anche perché lo sento parte di me, perché talvolta cioè, mi è capitato di accorgere che davvero con la preghiera, no? Cioè, certe cose proprio malvagie della mia persona vengano allontanate, no? Allora io mi chiedo che proporzione sta questa sensazione mia piccola con questi eventi invece che proprio si chiamano esorcismi. Mi chiedevo un po'.
Sì, sì. Allora. Al di là di tutte le esagerazioni che ci sono oggi o anche a volte le visioni un po' sentimentali su questa cosa, allora il dato di fatto è il nostro cuore è attraversato dal male comunque, va accettato. Questo di per sé non scompare mai. Non so se voi avete mai letto non sono rivelazioni, sono riflessioni di visioni che la Angela da Foligno ha avuto. Noi siamo, diciamo, 50 anni dopo la morte di San Francesco e lei si sente come la discepola preferita di San Francesco. Lei ha delle visioni, cioè lei prima, non so, era sposata, poi era in lotto con suo mamma, poi sua mamma è morta, poi è morto suo marito, sono morti i suoi figli e poi è restata da sola e ha iniziato questa vita di penitenza sempre nell'ottica di Francesco, no? La cosa che è abbastanza strana, ma non è strana secondo l'ottica evangelica, è che più lei progrediva e più la battaglia, diciamo così, contro il male è aumentato, ma in questo senso: non che il male diventasse più potente, è che il male lo vedeva con molto più orrore, il male lo vedeva con molta più angoscia. Ma quando si vede con angoscia, tu ti senti proprio perso, e questa esperienza del sentirsi perso non è una cosa simpatica, anche se poi lei dice che questa sensazione non è in realtà che ti perda, no? Ti fa perdere, perché poi è come se tu dentro questa sensazione tu scopri quanto è grande il rifugio che Dio ti dà, ma lo scopri successivamente. È come dire, se tu non fai esperienza di questo non puoi neanche scoprire quanto è grande. Pensate per esempio al Cantico delle Creature di Francesco. È un inno alla vita, ma voi sapete quando è stato composto, no? Lui era alla fine della vita, quasi cieco, quasi, diciamo, abbandonato, molto malato, e soprattutto con una notte angosciosa, perché lui sentiva di essere condannato all'inferno, ed è San Francesco. Noi, quando non abbiamo questa sensazione, è solo perché siamo risparmiati, solo perché siamo proprio peccatori. Se no, perché è come Gesù poi sulla croce, no? Cioè, perché più è forte questo senso di angoscia e più tu puoi lodare la grandezza della salvezza che viene dal Signore. Ma nessuno può scegliere questa cosa a titolo proprio. Vuol dire, io voglio essere anch'io San Francesco, voglio subire questo. Domani. Basterebbe un centesimo per atterrarci. La vita già ci dà quello che è. Noi dovremmo solo imparare a riconoscerlo e basta. Allora, questo è un vero problema. Ma come sempre, come nella dimensione del Vangelo, quando si sottolinea il male, non è per prostrarci, ma è per poter intuire la grandezza dell'amore di Dio. Quindi, per esempio, questa insistenza oggi su queste forme, ecco, di esorcismo, io, a parte che questo è un pensiero mio, non condivido, ma è come se facesse emergere una specie di sfiducia nella grazia. Quando si vuole troppo materializzare la grazia, vuol dire che non si confida in Dio. E invece l'unica vittoria del male è confidare in Dio. Non so se voi, anche questo anche dal punto di vista della propria psicologia, più voi temete il male, più siete esposti al male. La paura è sempre una cattiva consigliera, anche negli affetti. Però la paura è un dato reale della vita. Nessuno può vivere un affetto senza vivere la paura. Allora, in gioco è sempre questa esperienza della confidenza in Dio. Allora, quando tu personalmente senti che sei attraversato dal male, e certe volte sembra che siamo soltanto quello, allora non devi far forza su di te per vincerlo, non puoi. Devi appellarti a che il Signore conosce. Il Signore non teme. E tu nasconderti dietro questo. C'è un'antica espressione di Giovanni Crisostomo che dice che tutto il peccato del mondo, di tutti gli uomini, di tutte le forme, è una scintilla che cade nell'oceano dell'amore di Dio. Noi non siamo affatto convinti di questo, ed è per questo che abbiamo molto paura del male. Allora, il male è reale, il male ci attraversa, ma se segui il Signore Gesù non c'è motivo di avere paura. Una delle espressioni, no, non abbiate paura, è costante nel Vangelo. Allora, noi dobbiamo appellarci a questo, non sottovalutando il male, non facendo finta che il male non ci sia e che comunque sia giusta, ma allargando la confidenza in Dio. Cioè, per me questo è sanamente evangelico. E anche questo non è che si fa in 5 minuti, perché allargarsi in confidenza significa accettare che noi siamo creature limitate, che noi spessissimo nella vita non abbiamo la libertà di disporre. Noi abbiamo solo la libertà di riconoscere il Signore come nostro rifugio, come nostra difesa, ma non di disporre le cose in modo da non essere toccati dal male. Non abbiamo questa possibilità. Quindi in gioco è proprio, e io qui sento proprio la forza dell'esperienza evangelica, è in gioco la confidenza in Dio. Se Gesù è stato mandato per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, noi lo percepiamo proprio quando siamo attraversati dal male. E quando nel film, no, continuamente, perché è tipico della tradizione ortodossa, no, questo pentirsi, no, questo Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, no, peccatore, noi forse interpretiamo male, come se fosse una specie di... Allora, quando il peccato non è riconosciuto, io dico la preghiera perché lo riconosco, una volta riconosciuto sono perdonato e quindi sono a posto. Non è così. È che man mano che io scopro il perdono del Signore, aumenta la percezione del, diciamo così, del compito del pentimento. Perché poi tu ti ritrovi che ti arrabbi, che ti nervosisci, che le cose dovresti fare in un certo modo, anche a fin di bene, anche in modo nobile. E noi sfuggiamo da questa confidenza in Dio, da questa benedizione per Dio. Tanto che i padri dicono anticamente, no? Se un uomo potesse benedire Dio sempre in tutto, non ha bisogno di combattere il male. Ma chi di noi fa questo? La preghiera aiuta a fare questo. Quindi in questo senso. E questo vale anche nei confronti dei nostri fratelli, perché se il male attraversa noi, attraversa anche loro. Allora, perché stupirci se l'altro fa una cosa cattiva a me? Perché devo io aver paura che l'altro fa una cosa cattiva a me? Però questo suppone che io mi custodisca in Dio e che custodisca anche l'altro in Dio. Ma se a questo livello si gioca la potenza del Vangelo, perché la cerchiamo altrove? Ti faccio un altro esempio. Nel Vangelo, spesso per sottolineare l'esigenza della sequela del Signore, Gesù parla neanche un iota della legge non si compirà. E voi, e a voi sarà richiesto ogni parola vana, figurati per me. Quante parole dico? Sono carboni ardenti che ho sulla testa. Allora, questo è frutto di una visione rigorista, come a dire, guarda che se tu non fai tutto esattamente come deve essere, è evangelico questo? Tutti capiamo che non lo è. Allora, tutte le cose negative sono da leggere. Ogni circostanza della vita, qualsiasi, si può aprire al mistero del regno di Dio. Qualsiasi. Non importa se bene o male. Non importa se, come dire, se mi opprimo o mi esalto. Qualsiasi. Cioè, questa mentalità, letta in senso evangelico, è un invito a lodare e benedire la provvidenza di Dio per noi, che non temendo nulla ci può fare attraversare tutto godendo la luce del regno. Ma noi siamo un po' distanti. Però secondo me il movimento di fondo resta questo. Noi possiamo anche essere molto distanti, però basta che la prospettiva sia in quest'ottica. E poi il cuore, a poco, è come se impara, a poco. Qualcuno ancora qualcosa?
Si può accompagnare il nostro cuore in modo diverso?
Come? In questo. Allora, per esempio, non so, no? Ti alzi al mattino, tuo marito ti... dato che è presente lui, come è arrabbiato, ti manda quel paese per una certa cosa. Tu hai molte possibilità, no? Cioè, puoi reagire a tono, puoi reagire da arrabbiato, ma come con tutto quello che ho preparato ieri sera, sto per dire, no? Qualsiasi cosa. E istintivamente ognuno ha le sue reazioni. Però niente è neutro, no? Allora, se tu incominci a porti, dire, ma è solo un modo, ma ce n'è 50.000, no? E se mi ha risposto così, vuol dire che c'è qualcosa che lo disturba, allora io non posso custodire il suo cuore e accettare che mi mandi quel paese un po' più in pace. Poi nella giornata posso ripensare, rivedere, no? Cioè posso elaborare qualcosa in funzione di un mistero che è più grande del dato di cronaca. Se noi continuamente facciamo così, è come se a poco si apre una prospettiva che non dipende dalla cronaca quotidiana. Quando noi non dipendiamo dalla cronaca quotidiana, il cuore sta come in rifugio, diciamo. Non è scontato e non è nemmeno facile, però ci si può abituare.
Io discutevo con lui però riguardo della situazione lavorativa, dove uno dice i rapporti sono diversi, ma se uno non, se il 90% della vita, non dico 90 ma quasi 5, e uno deve portarlo a un lì, se no non
c'è. Allora,
il problema è possibile, certo.
Sì, allora, a livello, diciamo così, personale, qualsiasi circostanza della vita, quindi in tutte le dimensioni. Però a volte i problemi hanno una dimensione sociale. Per esempio, se io sono al lavoro e non rivendico una paga adeguata, normalmente non me la danno. Allora, rivendicare una paga adeguata non è sbagliato. Però non è il cuore che rivendica, perché se tu rivendichi e sei arrabbiato con tutti e con tutto, potrai anche ottenere l'aumento, per dire, no? Ma tu non è che vieni contento, perché dopo, se noi siamo così, quando viviamo un problema, se si risolve siamo contenti, ma 5 minuti dopo è normale che quel problema sia risolto, ce n'è subito un altro, subito. Allora, noi dobbiamo sempre stare attenti che, allora, se voi affrontate una dimensione di giustizia sociale, c'è un modo di reagire, c'è un modo di, come dire, no? Di rispondere, no? Eccetera. Non è come un fatto affettivo personale. Però c'è sempre una dimensione personale nel vivere queste cose. Quindi, se tu rivendichi, ma hai odio, no? Oppure sei proprio arrabbiato contro questo, contro quello, secondo me, anche se tu dovessi mai ottenere, il cuore non è che sta contento. Allora, l'invito è a predisporre che il nostro cuore, per quanti problemi o situazioni possa incontrare, non si perda. Che sarebbe il discorso, no? Cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato. Che va inteso, perché ci sono tanti problemi concreti, no? Tanti, e bisogna affrontarli, ma è nell'ottica, non so, della responsabilità, è nell'ottica, non so, tipo della giustizia, è nell'ottica, non so, tipo della solidarietà sociale, per esempio, anche perché noi dobbiamo star bene e vicino a noi gente che non ha proprio niente. Dal punto di vista di chi non ha niente, potrebbe accusare noi che siamo bene. E non è che però uno ci viene a tagliare la testa, ci viene a rubare e lui sarà contento, non credo. Allora, i problemi sono costanti, ci sono da tutti i punti di vista, ma noi, e lì la fede interviene lì, non interviene sul problema sociale, interviene sul fatto di poter custodire il nostro cuore. E allora vale questo principio del Vangelo, per quanto tu cerchi di conquistare un bene, non lo devi guadagnare a scapito del tuo cuore. Questo è, e questo è costante e non è una cosa scontata, devi proprio elaborarla continuamente. E è il problema della vita, no? Non so se non è convinto. Io risponderei così.
Ma quando parli di troppo morto per un tuo cuore, per la migliore pace, no? Ma quando tu lotti per il tuo vicino,
sì,
il tuo, e non ottieni nel giusto, non è che lo fai perché ti viene in tasca qualcosa per te, ma perché vuoi avere giustizia all'altro.
Certo.
Allora, come posso vivere in letizia questi momenti quando il giusto non ti è dato? Perché io sono un capo del patto, per cui se devo chiedere un aumento a un operaio, lo chiedo per certi motivi, perché lo chiedo per il mio interesse.
Certo.
No, chiedo solamente giustizia. Quando tu non ottieni questo, puoi vivere di letizia?
Allora, la risposta sarebbe questa, per quello che posso. Quando dicevo prima che la letizia non è che io sono contento, allora il principio è sempre così: il mondo è pieno di ingiustizie, ma le ingiustizie vanno combattute, bisogna combattere, cioè nel senso che se tuo fratello non ha niente e tocca a te, tu devi pestare i piedi, devi arrabbiarti, diciamo, ma quella arrabbiatura non sporca il cuore, è segno di premura. Però se tu ti arrabbi al punto che tagli la testa all'altro che dovrebbe dare, questo non corrisponde più. E tutti capiamo. Allora, anche qui, noi, non so, è come quando noi diciamo del volere il bene, no? Noi immaginiamo che il bene sia come una beatitudine. Il bene è angoscioso. Per realizzare non puoi non subire angoscia. Come fa una mamma che ha un figlio ammalato non essere angosciata? Ma questa angoscia però non può essere vissuta nell'ottica del allora ho il diritto di trattare male tutti perché io sono angosciato. Non si può fare così. Allora, la lotta, e soprattutto quello che dicevi tu, la lotta per il fratello, per la giustizia, è una lotta, come dire, se noi non la facciamo, siamo responsabili. Siamo persone pigre, siamo persone, non so, tipo egoiste, la devi fare. Però c'è anche qui una modalità, cioè non è che ogni tipo di lotta può essere fatta, ogni strumento, diciamo così, è possibile usare. Per me questo, no, fa parte del riferimento che anche quando lottiamo per il fratello è in gioco per il nostro cuore la, come dire, la questione del regno, cioè se tu puoi accedere al regno di Dio o no, se tu fai splendere qualcosa del regno di Dio o no. Quindi se tu te ne stai bello tranquillo, fai splendere qualcosa del regno di Dio, tu puoi essere beato solo perché sei in salute, mangi quello che vuoi, tutto ti va bene, ma questo fa splendere qualcosa del regno di Dio? No, di sicuro. E quindi c'è sempre da trovare una specie di armonia tra la responsabilità, soprattutto la premura per il fratello più debole, e questo atteggiamento del cuore che in questo deve poter accedere, far splendere qualcosa del regno di Dio. Se no, io faccio la battuta, Gesù ha sfamato della gente, ma non ha risolto il problema della fame. Perché questo è una responsabilità dei suoi discepoli. Ma non con questo che se anche oggi risolvessimo il problema della fame, non è che domani non ci sarà più nessun problema. Quindi la vita è un continuo presentarti situazioni, caso, poi ognuno nei suoi, nelle situazioni che vive, no? Io a volte ricevo delle mail da tipo per esempio dal Madagascar, da altre, cioè, e mi descrive quello che succede, noi ci spareremmo un colpo, non si può vivere così. Eppure, quindi a secondo, no, delle varie situazioni c'è un dramma della vita, quindi un darsi da fare in un certo modo, però se, vale sempre il principio, non come se tu guadagni il mondo e perdi il tuo cuore. Il Vangelo lo dice chiaro, no? Quindi in questo senso occorre trovare una specie di, come di armonia. E l'armonia è legata a che, non che tu risolvi il problema, ma proprio nella premura di affrontarlo, tu testimoni qualcosa che è più grande di te. Per me avviene in questo modo. Se io, per quello che capisco io. E rispetto al film avete qualcosa da domandare?
Io al film non ho capito com'è che è andato un padre di protagonista del film.
Padre Anatolio?
Sì.
Allora, nel film lui incomincia con di sentirsi così peccatore che non è nemmeno degno di fare le cose degli altri e fa sempre quel tipo di lavoro, eccetera. Però è così sincero in questo pentimento che la grazia lavora e senza che lui lo voglia è come se attira le persone. Tanto che lui all'inizio deve giocare su questa cosa. All'inizio cercano di Padre Anatoli domandandolo a lui. E lui fa quel doppio, c'è anche un'immagine, no? E niente, no? Fa finta, no? È proprio perché lui è come se rifiuta, ma sempre di più si rende conto alla fine quando fa il colloquio finale. Ma perché la grazia ha scelto me? Io che non sono in pace, no? Ma questo è proprio l'opera della grazia. Quindi lui è diventato padre, lo chiamano Padre Anatoli, anche se il termine è proprio, padre non vuol dire sacerdote, è il riferimento a una dimensione spirituale che lui aveva, diciamo così, guadagnato nella grazia. Ma non è che lui, come dire, ha fatto delle cose, quindi è degno di esserlo. Assolutamente. Anzi, gli altri lo vedono come tale, ma lui assolutamente. È chiaro che alcune cose sono tipicamente russe, se avete notato, no? Sono, non so, anche questa figura del ligumeno, no? Con gli stivali, con la coperta. Infine, non è che vuole illustrare che bisogna fare così. È come se dicesse, dietro ogni cosa si può nascondere l'attaccamento alle cose. E questo è opera del diavolo. Allora, l'anima che è sincera nel suo chiedere perdono è come se non tollera questo. Ma lo poteva fare lui, perché aveva questa... cioè non cercava minimamente la sua gloria, no? E allora gli altri poi gliela riconoscono. Pensate al rapporto con quello che quella figura, come dire, sì, come si chiama? Sì, ma il nome non mi ricordo, no? Comunque, allora la vera lotta è così, come io cerco di fare tutto, sono venuto qui per e a me Dio non concede nulla. A questo disgraziato, che lo chiamano buffone, no? A questo concede questo e da me non viene nessuno. Allora la lotta è tra questi, con questi atteggiamenti, ma lui sta vicino a Padre Anatoli nonostante, perché lui respira quella grazia, cioè lui non ottiene personalmente, ma tramite Padre Anatoli lo ottiene, e sarà, è lui che poi gli fa la cassa, che di per sé avrebbe dovuto mandarlo a quel paese, no? Se uno sta a quello che sentiva. Invece lo sentiva come moto di istintivo, ma lui intuiva che c'è una grazia in quell'uomo e lui respirava di quello. Tanto che è lui che gli fa la cassa, è lui che lo porta ed è lui che lo conduce, perché il film finisce con questo andare in genere in questi isolotti, c'è sempre un'isola dove si viene seppelliti, no? Quindi, ma il film finisce con un'immagine simbolica, no? L'approdo all'altra riva non è semplicemente il paradiso, l'approdo all'altra riva è l'approdo a una dimensione diversa del vivere, che si può vivere nella fede. Fede che questo Padre Anatoli testimonia a tal punto proprio perché è così tenace nel dire, Signore, sono proprio un peccatore, non merito nulla, e questa è, in russo direbbe, il mio padvig, cioè è la mia opera di salvezza. Ma gli altri che registrano questo cercano il frutto di questa grazia. Non che bisogna imitare questo, che noi non abbiamo neanche né le capacità né l'ardore, sarebbero solo proiezioni mentali per noi. Ma in gioco è proprio questa sincerità, ed è caratteristico vedere nei colloqui il confronto, cioè sia quando, non so, Ligumino parla con lui, questo qui, oppure allora c'è un altro punto.
A me è piaciuto quando lui dice se mi vuoi bene, ma tu mi vuoi bene, come dire che a lui magari manca solo quello, cioè fa tutto bene ma gli manca l'amore.
Ma secondo me nel film, quando dice così, è in funzione di far emergere il desiderio vero, buono del cuore dell'altro, che non riesce a riconoscere. Cioè lui è sempre confrontato con perché non avviene così, perché bisogna fare così, come mai? E il desiderio vero invece, eppure anche lui cercava la grazia del Signore, anche lui se era lì voleva questo. Ma è come se non trovasse mai la strada, no? E perché Dio mi concede, e perché bisogna fare così, eccetera. E tutti i confronti sono dati in questa ottica. Allora, lui, guardate, questo film ha suscitato una vera, come dire, una vera commozione a Mosca, perché si sono ritrovati come richiamati alle radici della loro storia. I grandi monasteri russi, alla fine sono tutti esplosi, ma nel senso bello del termine, no? Nella devozione, sempre così, in questa modalità. E quando lui cita Optina, non so se voi avete sentito, anche i monaci di Optina, dicevano. Allora dovete pensare che il monastero di Optina è il monastero che, diciamo così, è stato fondato dai discepoli di Paisi Veliskovskij, che è quello che ha ridato vigore alla tradizione spirituale orientale nel Settecento. I suoi discepoli sono emigrati, lui era venuto dalla Ucraina, era andato in Romania, poi al Monte Athos, poi era ritornato in Romania. Alla fine del Settecento scoppia la guerra tra la Russia e la Romania. Allora i monaci russi in Romania erano visti come la quinta colonna del nemico. Allora hanno dovuto emigrare, ma sono emigrati portando la tradizione che questo paese aveva fatto scoprire, che poi fondamentalmente era la preghiera di Gesù e la lettura dei padri e la vita fraterna senza differenze di nazionalità. Allora c'erano, non so, russi, ucraini, russi bianchi, moldavi, bulgari, georgiani, armeni, greci, tutti in una comunità. Poi con questa situazione le cose sono cambiate e il gruppo russo ha fondato questi grandi monasteri, il cui quello più famoso è Optina, perché le grandi figure, pensate ai fratelli Karamazov di Dostoevskij, quando lui descrive la figura di Alyosha, che come dire, va dal suo padre spirituale, è legato all'esperienza di Optina. L'ultimo grande starez di Optina è questo di Ambrogio, che è sempre stato malato, sempre stato su un divano, e riceveva un mucchio di gente, e quando i monaci lo rimproveravano che lui perdeva tempo con i discorsi delle vecchiette per le oche, per le galline, lui dice, ma per lei la sua oca vale più di tutta la chiesa. Quindi parlava tranquillo delle oche. Poi quando arrivava, che so io, il governatore o il vescovo, uguale, no? Ambrogio è... Poi quando è arrivato il comunismo hanno cercato di disperdere la tomba, per disperdere proprio, l'hanno ritrovata e adesso ha ripreso, hanno ricostruito, adesso funziona, diciamo, no? Comunque, in questo monastero di Optina, la pratica della preghiera di Gesù è legata a questa percezione della vita fraterna secondo un certo stile. Ma alla fine se non si parte da questo, io che diritti ho verso l'altro se io sono peccatore? Allora, se io da peccatore posso accogliere il perdono di Dio, posso viverlo anche con l'altro, anche se mi viene contro. E lui diceva che c'è tre tipi di persone nel progresso spirituale. C'è chi ha bisogno sempre di ricevere carezze, perché se riceve una sberla è atterrato. C'è chi ha bisogno di ricevere e carezze e sberle, e c'è chi non ha bisogno di carezze, riceve sberle ed è contento lo stesso. I perfetti sono gli ultimi. Lo so per dire, no?
A parte che è stato bellissimo. Però c'è stata quando è arrivata la mamma con il bambino.
Ma quando è quello piccolino?
Quello che è stato
guarito.
Mi è piaciuto quando padre Anatolio ha preso in braccio il bambino, a parte che è andato a recuperare mamma e figlio sulla barca per fargli capire che, e l'ha portato comunque nella chiesa dai sacerdoti per far capire che non era finito il cammino, ma che era solo iniziato probabilmente, e che comunque doveva continuare nella chiesa.
No, è un significato più preciso ancora. Il significato più preciso è quella mamma che era venuta per la cura del bambino, una volta ottenuta lei va via perché ha gli suoi impegni, ma lui dice: ma perché sei così interessata? Tu devi ancora, e lì allude, io ho visto per esempio in monasteri in Romania, quando arrivano alla sera, arrivano da tutti i villaggi, poi c'è la preghiera notturna tutta la notte, i monaci non ci sono, ci sono solo... Allora, l'invito è che perché tu devi dare la preferenza a, non so, tipo ai tuoi impegni, no? Quando tu hai ottenuto questa cosa e non sai neanche riconoscere davanti a Dio. Allora lui quando va si rende conto, prima la come lasciata andare, poi dice no, va e riprende, cioè, ecco, già prima aveva percepito, ma ha come lasciato andare. Dopo invece capisce che no, così non è buono. Lo prende e la mamma sta. E la guarigione non è solo in funzione che il bambino è guarito, ma quella guarigione è significativa di un percorso spirituale. E tu lo vedi se non dipendi dai tuoi interessi.
No, non sapendo la preghiera notturna, questa
persona. Sì, vabbè, ma questo sono gli usi. Ho visto, mi ricordo quando arrivavano queste le mamme con i bambini, no? In ginocchio, allora il bambino, non so, per dormire, no? Non è che c'è posto, quindi mettevano una copertina e poi una volta lo giravano di qui, una volta lo giravano di là, una volta di qui, una volta di là. I monaci c'erano all'inizio, poi andavano via e poi arrivavano al mattino. E se queste una volta ho voluto provare a resistere anch'io. Ma solo per fare la prova. saremmo restati in 5 o 6, diciamo, perché poi quando arrivano al villaggio, dal villaggio al monastero, ci sono come una buona foresteria, no? Perché tutti possono stare dai 2 ai 3 giorni nei monasteri. Se voi pensate ai viaggi, i viaggi sono molto faticosi, quindi quando si arriva uno deve calcolare che deve impiegare 3 giorni. Uno di viaggio, uno di presenza e uno di ritorno. Allora è tutto in funzione della preghiera, che finisce con una specie di, per pochi l'Eucaristia, ma per pochi, ma finisce con una specie di benedizione con l'olio santo. L'ho visto, perché lì non so, non ci sono ospedali, non ci sono medici, quindi non so, un bambino che era, uno era poliomielitico, l'altro... non so, non stava in piedi, no? E tu vedevi che non c'è un altro modo di affrontare le cose. Allora, con questa enorme pazienza, no? E loro lo portavano, e poi pregavano insieme, e poi si scambiavano per poter resistere, no? Che di per sé è proprio... Per esempio, nelle città questo non si vede più, non si fa più. Ma invece nei villaggi penso si faccia ancora oggi, perché Io pensavo che se una donna che deve partorire ha un problema all'ospedale non ci arriva di sicuro. O il bambino nasce sul carro o muore lei. Perché non è possibile. Quindi, come dire, dove le cose restano più essenziali si gioca molto di più la potenza della, come dire, della fede. Poi, come sempre, no? Non è che allora se tu preghi il tuo bambino guarisce oppure no. C'è uno che guarisce e 99 no. Ma la dimensione, no, del vivere comune resta questo e la testimonianza è data da questo. E c'è per esempio un modo di vivere collegato che noi sicuramente abbiamo perso, ma è data da questa percezione. Però molte cose sono proprio legate al fatto del villaggio, al fatto dell'essere persi. Non so, dove voi avete mai visto che nel tempo di Quaresima il parroco si chiude in una celletta e per 40 giorni non c'è per nessuno? Solo a pregare pane e acqua. Uno dice, almeno, cioè, no, neanche questo. Ma è solo, appunto, l'ho visto una volta in questo piccolo paesino, e vedeste con che venerazione parlavano del loro parco. No? Però è una concezione completamente diversa dal nostro. Non so, quando noi entriamo in chiesa, noi cerchiamo di essere concentrati per poter seguire. Niente di tutto questo nel rito bizantino. Non si può stare concentrati per 3 ore e mezza. È impossibile. Una volta ho assistito alla liturgia, sono entrato alle 9, sono uscito alle 3:30. E questo è la stessa volta che mi conosceva, allora ero più magro di adesso. Ma questo qui mi muore. A mezzogiorno ha fatto portare un calice di vino, del pane e un dolce. Padre, mangia, sono tu, non arrivi. Lui mi ha fatto, ma dentro nella liturgia, cioè, ero insieme a padre, mangia, se no non arrivi tu alla fine. Da noi è impossibile una roba del genere, no? Va bene, comunque questo è. Cari fratelli e sorelle, chiudiamo qui. Se non avete altre
domande, ciò sono particolare. Quando per esempio ingrassa la maniglia della porta, perché per proprio un dispetto,
sì. Non è il dispetto come dispetto, è per far arrabbiare questo, ma anche lì non è il dispetto per il dispetto, è per sottolineare che lui non vuole avere a che fare con un certo stile. Però questo che si arrabbia, vedete come gli sta sempre alle calcagna, fino in fondo. Ed è lui che lo porta poi, no? A te, quello che dicevo prima, no? Lui capisce che questo qui si muove in quel modo, no? Lui non capisce, però è attirato. Sì, ma non è una cosa proprio razionale. Cioè, lui fa le cose, ma le fa sempre in questa cosa. È come quando decide di buttare via, bruciare gli stivali, è perché l'altro è venuto, è l'angelo che l'ha mandato, è in casa, bene, procediamo, è così, fa. E ottiene, cioè ottiene, penso che fa vedere il contenuto.
Mi è stata l'ultima cosa, la domanda che mi fa quella, tu conosci la storia di
Caino Abele.
Cosa
vuol dire? No, è fatto in nome del. Lui è peccatore perché ha ammazzato uno, lui è Caino, che ha ammazzato il suo fratello. Allora lui vuole come una risposta per questo, che non c'è. L'unica è il pentimento. Non esiste una risposta. Cioè, quando lui fa la domanda, è sempre lui che ha studiato, lui dice: se tu hai studiato, tu devi affrontare questa cosa vera della mia vita. L'altro non sa bene, ma lui sì, e gli dice, ma l'altro evidentemente non può rispondere, e difatti.
Non sì. Parla di invidia? Non parla di invidia?
No, non credo che sia invidia, lì è proprio che...
Ma
l'altro
fraintende, pensa che fraintende.
Ma tutto fraintende l'altro.
Come pensi che io con la sua vita pensi che non sappia perché io non ci sono?
No. Allora, lui fa la domanda, è una domanda vera. L'altro che conosce le cose a una domanda vera non può rispondere, non è scemo. Non può rispondere. Si offende perché è come se lo prendesse in giro, perché la cosa è troppo evidente. Tutto è scritto che Caino perché l'ammazza, è scritto, ma non è la verità che si prova. Quello che è scritto, se non è colto nella dimensione di verità, chiunque lo può, anche un pappagallo te lo può ripetere. Ma quando tu fai la domanda della vita, non basta ripetere le cose.
Ma appunto in questa domanda lo interpella, perché dovrebbe essere contento di questa domanda.
No, allora, lui lo interpreta come fosse una domanda ovvia, come per prenderlo in giro, quindi lui non risponde perché è troppo ovvio. Ma in questa ovvietà lui non coglie la natura profonda della domanda. Però, siccome intuisce che questo fa le cose, ma non è proprio scemo, allora lui resta sempre legato. Quindi una volta in un modo, una volta in un altro, ma resta legato. Poi, è per questo. Cioè, uno sì può sapere le cose perché le ha lette, ma non basta ripetere. Alle 6:30 celebriamo la liturgia. Prendiamo la liturgia prefestiva. Allora, io l'ho presa, però per non far fare tante fotocopie ho pensato di fare così. Nel DVD, nel CD che vi daranno, io metterò i file dei film, però per non star lì mi dispiaceva far fare ancora tante fotocopie. Allora, vuoi leggerla?
No,
ma no.